perché io darei proprio l'avvio ad una discussione.
Aggiungere un piccolo spunto di riflessione.
Come no?
Sull'individuo, la relazione e la responsabilità. L'identità avviene in un luogo, e in un luogo si sviluppa ed è nel tempo che si sviluppa la relazione. Il luogo di lavoro è un posto dove si sviluppa nel più tempo la relazione. Io vorrei siccome lo sto sviluppando nel tempo questa cosa, allora mi piacerebbe capire un attimo il problema della responsabilità. Allora, c'è la responsabilità professionale, no? Sempre, ogni giorno vediamo gli spot sulla mala sanità e quindi avete 10 anni di tempo, nessuna spesa, nessuna. Chiedeteci, siamo qui a disposizione vostra per avere risposte per la danno che avete avuto. Allora, succede che ogni giorno vediamo sul giornale sbagliata la sacca di sangue, hanno messo una flebo ed è morto il paziente. Ma non solo, l'Ilva è la città dei veleni dove la diossina arriva direttamente sulle tavole dei cittadini. 386 morti in 13 anni, bimbi già malati in grembo. Cominciano a dire bisogna chiudere la fabbrica che semina morte. E allora qui avviene la responsabilità. E allora i sindacati si alzano, la fabbrica non può chiudere. Scherziamo. È indispensabile avere la fabbrica, altrimenti 20.000 posti di lavoro vanno persi. Quindi succede questo, ogni mattina un infermiere si alza, un dipendente della sanità si alza, va a lavorare per cercare di risolvere il problema di salute di una persona. Non si è alzato per commettere un omicidio colposo, ma per errore o per carenza di risorse o per situazioni commette un errore. Cosa fa per evitare di perdere il posto di lavoro? Magari cerca di nascondere. E allora l'agonia, perché non è possibile questa cosa. Ma quei lavoratori che si alzano ogni mattina dell'Ilva, che vanno a lavorare consapevolmente che la fabbrica produce del veleno, sono responsabili o no? E allora dicono, meglio malati di tumore, di cancro che di fame, che morire di fame. Quindi voglio dire, questo discorso di responsabilità e sull'etica è giusto o non è giusto? Cioè, quindi l'individuo si relaziona, e l'individuo singolo nella sanità che professionista risponde, e quei 10.000 non rispondono. Cioè, voglio dire, è la stessa. Cioè, voglio dire, un conto è errare e un conto invece commettere.
Io posso dire?
Sì.
Io penso, anche per dare una risposta, che non credo che non ci sia un granché risposta, ma penso per dare così genericamente una risposta a tutte le discussioni, a tutte anche gli alla sua intervento, all'intervento suo, quello che dici tu. Che dovremmo così considerare un'analisi più profonda, molto più concreta, che l'analisi del modo capitalistico della produzione, con i cambiamenti subentrati negli ultimi 20-30 anni e che spiegano tanti fenomeni di senatezza ambientale, perché il capitalismo, il modo capitalistico della produzione è fondato sull'avidità, dove parlavi tu, no? Sul profitto privato, l'avidità, sull'individualismo, è il sistema dal punto di vista darwinistico più perfetto, direi perfetto dal punto di vista darwinistico, perché prevale il potente e il debole viene sopraffatto. E negli ultimi anni poi,
diciamo che il darwinismo tradotto in economia.
Poi proprio soprattutto in questi ultimi anni, con la sconfitta totale, no, del mondo del lavoro, con le delocalizzazioni, con ritorno, stiamo ritornando indietro, no, sul piano dei diritti, eccetera. E ancora di più si vede questo, ancora di più. Siamo arrivati al punto che un gruppo di persone comanda il mondo. Detto questo, cioè, secondo me lo sfondo e la base per capire quel fenomeno, quei fenomeni, il tuo discorso e l'analisi compiuta e attuale e presente del capitalismo, a che punto siamo arrivati. A questo punto io consiglio Gallino, cioè questi sono due libri bellissimi di Gallino, uno l'ha scritto, lui ne ha scritti tanti negli ultimi anni, il più completo che riassume gli altri è Finanza e Capitalismo, e poi questa intervista edita dalla Terza, uscita in febbraio, quindi recentissima, La lotta di classe oltre la lotta di classe. Una serie di domande, un'intervista, no? Quindi domande e risposte, sì, sì. E poi siccome Gallino sa che sta rispondendo per chi legge, è molto didattico, è bellissimo e si capiscono tante cose. Ecco, tante cose. L'altra cosa che volevo dire è che sempre a che fare con la forma capitalistica della produzione contemporanea a livello finanziario, di finanziarizzazione mondiale, eccetera. E il tuo discorso, il tuo riassunto, tu dici da un punto di vista politico c'è la linea carismatica e la linea di coordinativa. Entrambe sono antidemocratiche.
Certo, certo.
Entrambe antidemocratiche. Certo. Ma perché non chiamare la linea, quella che tu chiami della coordinazione tecnocratica? Visto che Monti è un tecnocrate e peraltro, cioè che fa parte di quella cricca minoritaria, lui è un poveraccio rispetto a chi manovra miliardi, no? Nel giro di una frazione di secondo, però dice, ha questa reputazione di far parte della cricca. Però insomma l'idea è di presentare la situazione presente come emergenza che non pone alternative, cioè è puramente ricattatoria e quindi impedisce, perché se voi pensate quello che tutto i cittadini cercano di fare e di movimenti ce ne tanti nel mondo, perché non solo in Europa, in Italia, nel mondo, ma sono completamente impotenti, non servono a niente. E quindi questa alternativa che della altruistica, dell'essere socievole, appunto, questa cosa qua è presente ed è presente come alternativa non solo politica ma anche di un mondo diverso, dove le cose si possono organizzare diversamente, ma non ha spazio per ora, a meno che non ci vengano grandi catastrofi. Volevo dire un'altra roba, poi mi sono persa il pensiero, mi è venuta fuori questa. Comunque qualcosa
puoi dire anche dopo,
poi mi verrà.
Certo.
Ecco, poi mi verrà. Non dimentichiamo che Monti fa parte della Trilateral, che ha sempre considerato la democrazia un orpello e che deve essere sostituita dalla tecnocrazia, e ce l'ha fatta.
Torno un momento indietro. Cioè, torno alle relazioni di stamattina perché ho alcune questioni su cui ho qualche riserva, qualche perplessità e spero che mi venga chiarita. A proposito della psicologia delle masse di Freud, Maria ha posto assieme questi due termini, avversione e aggressività. Cioè dall'avversione nasce, deriva, sembrerebbe in maniera ineluttabile l'aggressività. Io non sono convinto di questo. Non so se ne sei convinta tu, forse ne è convinto Freud, ma non credo...
Non ho capito avversione, no, la presenza dell'altro implica già aggressività, non avversione.
No, tu a un certo punto hai detto che c'è una presenza costante dell'aggressività che deriva dalla avversione che si crea all'interno di una massa nei confronti di un'altra massa o di un individuo nei confronti di un altro individuo. Cioè, quando si crea un meccanismo di avversione, automaticamente, o se no ho capito male io, questo genera aggressività.
Ma non so se te, questo può darsi che l'abbia detto male, però il problema è la differenza, sia per quanto riguarda l'individuo, che è caratterizzato dal narcisismo, per definizione, perché se no, ecco, narcisismo, la differenza, quindi l'altro, sia per quanto riguarda la massa come individuo collettivo, il restante, il fuori della massa, ecco, cioè questa differenza, questa immediatamente, dice Freud, immediatamente suscita aggressività.
Sì, ecco, personalmente,
ecco,
non,
immediatamente,
lo personalmente non lo credo. Ecco,
lui dice, è la differenza stessa che fa
non sono
nascere,
d'accordo con
meno
Freud,
in questo,
perché
almeno in questo
la,
testo.
L'avversione, secondo me, può generare anche indifferenza, non necessariamente aggressività. Ci si può sentire, si può provare avversione verso qualcuno e non sentire necessariamente il desiderio di annientarlo. Vabbè, lui è così, è diverso da me, io lo detesto, però io vivo per i fatti miei e lui si arrangi per i fatti suoi. Così come trovo, almeno personalmente non trovo del tutto convincente, la spiegazione dell'esigenza di giustizia basata su un fondo di invidia e su questo discorso che io rinuncio a qualcosa a condizione che anche tu rinunci a qualcos'altro. Perché questa, secondo me, è una concezione riduttiva della giustizia, cioè una giustizia meramente distributiva. Mentre invece io penso che esiste anche un concetto di giustizia equitativa. Cioè io sono disposto a rinunciare a qualcosa, anche se tu non rinunci a niente, perché considero che tu abbia più bisogni di quelli che ho io e che quindi ti si possa dare anche qualcosa di più rispetto a quello che mi hai dato a me, o viceversa, richiedo per me qualcosa di più perché ho dei bisogni superiori ai tuoi. Ecco, quindi c'è anche questo aspetto, diciamo, l'idea di giustizia secondo me ha anche questa, questa valenza. E, ho trovato molto interessante il discorso che faceva Zanin sulla, sulla parola. Ecco, credo anch'io che la parola sia quella che ci consente di stabilire sul serio relazioni. E però allora da questo torno all'assunto iniziale, individualità e relazione. Allora qui io credo che dobbiamo essere, naturalmente io parlo così con la mia formazione culturale, con la formazione culturale liberale, non va mai dimenticato l'esistenza dell'individuo. Cioè quando ci si abitua a ragionare solo in termini di noi, si perde quella che è invece l'essenza della relazione, cioè io, tu, lui. Io, tu, lui ci mettiamo in relazione e poi noi tre insieme diventiamo noi e costituiamo un soggetto che opera, cioè, in forma,
è una,
in
una
forma cooperativa.
La tua, per ricondurre.
Non è solo una questione nominalistica, cioè è il discorso dell'albero, dell'albero e della foresta.
Sì, sì, sì. Non mi riferivo allora, proprio alla disputa sugli universali, no?
Sì, vabbè,
il nominalismo
comunque,
medievale.
Ecco, vabbè, comunque, voglio dire, da una foresta,
soltanto,
se tu gli togli uno a uno tutti gli alberi, sì, a un certo punto non c'è più la foresta. Sì, sì. Mentre il singolo albero, anche da solo in mezzo a una pianura, è un albero, a prescindere da quello che c'è, da quello che c'è intorno. Perciò, ecco, quando noi ragioniamo in termini di individualità e relazione, dobbiamo anche partire sempre, a mio modo di vedere, dal concetto di individuo, che non può vivere senza relazione, perché appunto l'uomo è un animale socievole, ecco, ma senza annullare la sua individualità all'interno della relazione, altrimenti diventa massa nel senso nel senso illustrato da Freud, dove in realtà la massa non è nemmeno un soggetto collettivo, ma è una accozzaglia legata al capo, che segue il capo per amore, per sudditanza, per spirito gregario, per sottomissione, per quello che si vuole, però cessa di essere un soggetto capace di riflessione prima dell'azione. La massa è capace esclusivamente di azione, sulla base di un input che gli viene dal capo o comunque dalle situazioni, da situazioni esterne, che non riflette sulla sua condizione. E allora, da questo punto di vista, il ragionamento sui modelli democratici non può prescindere da una valutazione dei vantaggi e degli svantaggi della scelta di un modello piuttosto che un altro, e sulla necessità comunque di accettare assieme ai benefici anche gli svantaggi. Cioè, se noi accettiamo il discorso che prima accennavo brevemente fuori tavolo, se noi accettiamo il principio democratico che tutti i cittadini debbano concorrere, come ineluttabile secondo me accettare, ad assumere le decisioni che poi valgono per tutti, dobbiamo anche accettare il principio della mediazione da parte della politica, perché una politica democratica non esiste senza il consenso, e il consenso non si ottiene esprimendo delle opzioni assolute, perché il consenso lo ottieni attraverso meccanismi di mediazione, altrimenti non c'è. E allora tu puoi avere le idee più belle di questo mondo, se nessuno ti vota tu sei destinato a morire nel cimitero dei geni incompresi.
A me è piaciuto il paragone tra il fratello a cui nasce il primogenito, a cui nasce un fratello, che a un certo punto, per acquisire benevolenza, regredisce nel linguaggio anche, cioè perde anche la sua acquisizione e comincia a balbettare come l'altro. E così anche nella massa, quando la massa accetta il capo, a un certo punto regredisce, perde tutto, perché si adegua a tutto ciò che dice il capo. Mi è piaciuto molto questo parallelo. E poi, sì, e poi anche i fratelli chiedono giustizia, forse i fratelli chiedono un atteggiamento equità. Ecco,
intenderà così,
sì, ecco,
trattamento giustizia uguale,
con equità,
no? Senza preferenze.
Che si parla adesso anche tanto di equità, di distribuzione equa della ricchezza, che è impossibile. Comunque si parla di questo. Ecco, mi è piaciuto, sono piaciute un pochino tutte le relazioni, tutte veramente molto efficaci, anche quella di Leggero, quella del Macaluso, mi è piaciuto molto anche il rispetto per il territorio e non perdere ciò che il territorio esprime, anzi incorporarlo per poi andare avanti. Ecco, in questo senso mi è piaciuta l'idea del territorio, è molto importante. E anche come sì, rispetto della soggettività della persona che viene da un certo. Ecco, e per quanto riguarda i modelli, no? Gli strumenti per rendere utile la ricchezza del territorio e anche per saperla governare, sono anche dei modelli scientifici. C'è un fisico, per esempio, che lavora negli Stati Uniti, che ha creato proprio un modello matematico per cui si studia proprio il flusso delle migrazioni. Cioè, oggi come oggi, veramente la matematica e la fisica ci aiutano a capire come sta andando il mondo. Non possiamo esimerci dal non conoscere queste cose, perché ci aiutano a capire.
sui grandi numeri, ragionando sui grandi grandi flussi.
Certo, sui grandi flussi sì, che poi grandi flussi e piccoli flussi non vedo una grande differenza nel senso come sostanza del problema.
Ma io volevo chiedere a te, che parli di politica, io sono molto pessimista, per me non c'è più speranza, il mondo va remengo e così andrà a fondo e si merita di andare a fondo. E ritengo che la specie umana sia stupida, nel senso che...
Spondi un portone aperto.
Sì, sì, nel senso che...
Sono convinto di questo, però...
C'è Bach e c'è Leibniz, c'è Lorenzetti e però abbiamo la devastazione. Cioè, nel 2030 ci vogliono due terre per, no, per la terra, per riprodurre... No, le risorse che vengono sfruttate.
D'altronde pare che ci sia solo un 2% di differenza nel patrimonio genetico
1,8.
Che distingue l'uomo dallo scimpanzé.
1,8.
Cioè io mi illudo però che in quell'1,8 appunto ci siano dentro Kant, Mozart, eccetera. Questo mi basta.
Ecco, per questo io mi accontento nell'immortalità, perché sennò doveva finire sta roba. Ecco. Però noi, veramente ti sto chiedendo, tu dici la politica e mediazione, è vero, ma c'è ancora la politica, ti sto domandando, perché adesso, tornando al nostro discorso del potere tecnocratico, ricattatorio, emergenziale, senza alternativa, quello che succede adesso in Italia è che tutti dicono, intanto la speranza è che le elezioni tutti siano pari, così ritorna Monti, e comunque in ogni caso c'è l'agenda Monti, cioè il potere non è altrove ormai. Cioè sono le elite tecnocratiche che poffette te comanda e se non lo fai ti bastonano. Cioè cosa fa? La politica è solo parole, solo fa divertire un po' di persone, li fa illudere. Perché poi quando uno vuol fare politica seriamente proponendo qualcosa veramente di diverso, penso a tutti i movimenti, ai referendum, come se niente fosse.
Però anche qui, scusa, è sempre il discorso del consenso, perché noi parliamo e magari anche seguiamo, ammiriamo, in alcuni casi condividiamo più o meno, ecco, appunto questi movimenti, queste cose, eccetera. Però attenzione, matematica, io di matematica non capisco niente, ma di aritmetica un pochino di più. Sono comunque movimenti assolutamente minoritari, riguardano un numero di persone del tutto irrilevante in termini di consenso democratico, cioè 1 milione di persone in piazza sono 1 milione potenziale di votanti su 30 milioni. E quindi sono in grado di incidere in maniera abbastanza marginale e irrilevante sul responso elettorale, che è quello poi che legittima una classe politica, buona o cattiva, questo è un altro paio di maniche. Io ho smesso di fare politica attiva tanti anni fa, anche per questo. Perciò non illudiamoci. Ecco, una delle cose che a me preoccupa di più è leggere e sentire discorsi che presentano Occupy Wall Street come lo specchio di un sentire diffuso. Non
no,
è così.
No, questo sono
non
d'accordo.
È così. Non è un sentire diffuso, è un sentire di elite, di una parte minoritaria.
Sì, questo è vero.
Il che va benissimo, voglio dire, io sono sempre stato un minoritario.
La parte minoritaria.
Ho fatto politica in un partito che prendeva il 3%, quindi.
Cioè, voglio dire, però anche quando la parte minoritaria riesce ad avere risultati maggioritari, tipo il referendum sull'acqua, eccetera, è come se niente fosse.
Perché quello era legato a una situazione strettamente vitale. E anche perché era stato presentato in maniera intelligente, ecco. Però anche lì chi decide? Intanto come si fa a decidere? E alla fine chi decide che cosa sia desiderabile, che cosa sia il cosiddetto bene comune? Allora, noi siamo convinti tutti, cioè io meno degli altri, ma penso che molti siano convinti di saperlo. Però se di questo non si convince il 50% più uno dei cittadini, resta anche questa una pia illusione. Dopodiché bisogna lavorare per far sì che diventi coscienza del 50% più uno dei cittadini. Non dico che si deve buttare la spugna e dire vabbè, è una battaglia persa, no? Il ragionamento che facevamo prima a tavola con lui, tu devi avere un obiettivo anche massimo, devi sapere che per realizzarlo probabilmente ci vogliono una serie di tappe intermedie che ti fanno avvicinare un po' alla volta a quell'obiettivo. Non puoi partire dal presupposto che siccome quello è, si realizzerà fra 200 anni, allora tanto vale lasciar perdere e accontentarsi di quel che c'è. Ecco, questo no. Però neanche farsi l'illusione che dall'oggi al domani si cambi, no, tutto, che tutto diventi altro.
Anche beh, cioè, quello che volevo dire io, cioè semplicemente il mancato rispetto di un referendum che ha visto il
57. Sì, no, io non parlavo del fatto specifico, poi in questo caso specifico...
Non serve niente, però secondo me non c'è niente che serva per cambiare. Manco se vincesse il... c'è niente, non c'è speranza.
Proseguendo su questa linea molto ottimistica, no? Anche se io non preferisco parlare di realismo nelle cose.
Parlare di scusa?
Di realismo, non di pessimismo ottimista. Perché non mi piace questo termine. Ma comunque, considerazione mia. Prima Zanin parlava di quell'articolo delle scienze, no? In cui si diceva un individuo concorre a dialogare con gli altri, a relazionarsi con gli altri, perché ci tiene la sua reputazione. E c'è stato un piccolo accenno a quello che è la politica attuale. Ma allora la reputazione ha dei principi, dei valori che cambiano continuamente.
Certo.
E se queste, i nostri politici, vediamo nell'attuale, si comportano come si comportano, vuol dire che la reputazione ha dei principi che sono quelli che sono, purtroppo. Quindi tu dici il mondo andrà alla rovina, siamo sulla strada buona. Mi pare che se la reputazione non la consideriamo un valore, no? Che ha dei principi che comportano questi comportamenti, io dico, beh, è una ragione in più per dire stiamo precipitando nel nostro annientamento.
Sì, posso... Anche dicendo prima, non è però che queste categorie siano tra di loro staccate, no, sono i poli di una tensione che tiene tutti e due. Questo vale anche per Agostino, e cioè quando lui parla della città terrena, della città di Dio, non sta contrapponendo l'impero e la Chiesa, perché sa che la Chiesa non è la comunità dei santi e sa che lo Stato non è male in quanto tale. Certo, c'è una tensione tra la caritas e la cupiditas, e anche Lorenzetti, mettendo di fronte le due pareti e mettendo la stessa città, buon governo e cattivo governo, ci pone di fronte una tensione tra due. Quindi che ci sia egoismo e che ci sia spirito di collaborazione, le due cose vanno insieme.
Certo.
La questione è l'aver privilegiato in maniera così ossessiva da parte di alcuni l'uno o l'altro, ma soprattutto l'altro, perché il pensiero in qualche modo liberista neoliberale ha esasperato l'aspetto dell'egoismo, a partire da Smith, il quale è interessante perché ci dice, sì, ma ci dice, lui parte da Aristotele dicendo che l'uomo non può vivere da solo, però il rapporto tra gli uomini in questa comunità, che non è, da cui non si può prescindere, è un rapporto però egoistico. Cioè lui fa dell'egoismo un elemento dell'essere insieme, dell'essere comune. Una soluzione è quella di Stuart Mill, però è una soluzione impossibile. Stuart Mill cerca di immaginare un modello in cui puoi salvaguardarti da una parte da quella che anche Kant considerava il dispotismo della maggioranza, ed è indubbio che è uno dei temi della democrazia questo. cioè il problema della democrazia è proprio il dispotismo della massa che annulla, opprime e rende impossibile che cosa? È quell'uguaglianza civile che è alla base di ogni forma politica. Però Stuart Mill è ben convinto che c'è anche l'uguaglianza sociale. E allora anche nel sistema di Mill c'è questa tensione, no? Tra una volontà quasi socialista e dall'altra parte invece un individualismo che lo porta a dire beh, se non c'è l'individuo non c'è progresso, questo diceva Mill, no? L'anima di ogni... Ma allora la questione si pone in questi termini, dobbiamo immaginare appunto una tensione tra due momenti, uno cooperativo che potremmo chiamare uguaglianza sociale e l'altro invece più egoistico, individualistico, che chiamiamo anche uguaglianza civile, perché le libertà nei diritti sono anche le libertà individuali e quindi da questo punto di vista la questione è sempre una questione di approssimazione. Io credo che il valore della nostra Costituzione, per citare un esempio concreto, stia proprio in questo. Cioè, in quel comma secondo da tutti citato Monco, e cioè la sovranità appartiene al popolo, la Costituzione aggiunge nelle forme e nei modi indicati dalla Costituzione, il che non è un circolo vizioso. È proprio chiudere all'interno dell'orizzonte della legge fondamentale, che è la Costituzione, qualsiasi utilizzo che tu possa fare di quella sovranità, perché l'Italia è uscita da una sovranità dittatoriale e chi era dentro la Costituente aveva ben preciso che c'era anche la possibilità di una sovranità dispotica in termini democratici. Quindi io credo che qui non ci sia soluzione se non in una approssimazione sempre più calibrata a quelle che sono le reali esigenze anche del luogo. Però attenzione, perché questo è anche il punto. Io faccio un paragone, volevo farlo a Francesco, e cioè quando si discuteva col povero Zanzotto sul paesaggire, no? L'agire tenendo conto del paesaggio. E cioè l'idea è, devi contestare la conservazione monumentale, devi invece favorire la conservazione del paesaggio. Cioè è inutile conservare il monumento nel suo isolamento e quindi anche la fabbrica, se non lo inserisci all'interno del contesto del paesaggio. Allora devi difendere il paesaggio, la relazione, non l'individuo in quanto tale. Però è chiaro che difendendo il paesaggio difendi anche l'individuo, il monumento. L'ultima cosa sulla politica, Krugman, pensieri di un liberale, quella
Luma?
Krugman, pensieri di un liberale. Quel discorso sulla tecnocrazia vincente è un discorso politico. Ma e lui te la mostra e ti dice, guarda che dai tempi di Roosevelt è la politica della destra americana che ha portato a questo. Quindi non mettere in campo meccanismi di tipo naturalistico o tecnico. No, non è né tecnica né natura. Cioè non siamo destinati a essere guidati da... A quella politica se ne contrappone un'altra. Roosevelt riuscì a contrapporsi e imporre un ciclo alternativo al ciclo della tecnocrazia di destra che già c'era ai tempi, negli anni 20. Quindi lui è riuscito a imporre un ciclo alternativo. La politica è questa. Quindi non immaginiamo che ci siano, come dire, dei vincoli di tipo naturale o tecnocratico per cui la politica, anche quella è politica.
Sì, però c'è una differenza, che sono passati 60 anni, da Roosevelt gli anni 30, 70, 80
più,
anni.
Di più. Aspetta, vabbè, un po' di più.
Poi, insomma, è passato il XX secolo e Krugman si dice, c'era almeno l'apparenza, no, c'è stato di fatto cioè nella realtà e anche nell'apparenza, una distinzione fra l'ambito della politica e l'ambito dell'economia. E il grosso problema è sempre stato per i neoliberisti che lo Stato doveva essere ridotto al minimo, cioè la politica doveva essere ridotta al minimo e perché l'economia facesse le sue cose. E d'altro canto l'economia non si intrometteva negli affari del Stato, dello Stato, perché aveva la sua sfera. Bene, sono negli ultimi anni che l'economia ha preso il posto della politica direttamente.
Ma secondo Cuba è la politica questa, è una politica che interpreta in questa maniera.
Sì, però non è più la politica.
No, è la politica.
No, non è più la politica.
Questa è la politica da Reagan in poi. Krugman dice, è chi è stato?
Esatto, è
ecco,
la politica. Allora,
sono
basta
questi.
Metterci d'accordo, nel concetto siamo d'accordo, è la politica da Reagan e poi, nel senso che la politica ha rinunciato a fare la politica e ha lasciato il comando, l'amministrazione degli Stati Nazionali all'economia, agli interessi economici. Con Bush abbiamo avuto la giunta petrolifera, noi abbiamo vinto la barzelletta di Berlusconi e adesso abbiamo direttamente la finanza per interposta persona. L'abbiamo in Grecia, l'abbiamo in Italia.
È una scelta politica che stiamo facendo.
Beh, tenendo conto, in Europa, se permetti, tenendo conto tra l'altro, lui però, che le politiche rooseveltiane o in generale le politiche keynesiane hanno potuto funzionare e hanno funzionato all'interno di stati nazionali. Nella globalizzazione non possono più funzionare, perché i capitali si spostano e vanno dove, e vanno dove trovano le condizioni più.
No, perché e Krugman parla anche di questo e dice che proprio sono i luoghi, la gente abita dei luoghi, non abita il mondo. L'economia sta nelle persone, certo, che abitano i luoghi. Quindi questa questione è ancora una volta un'idea politica. Questa della globalizzazione è un'idea politica. È un'idea politica. Cioè noi non abbiamo a che fare con forze della natura. Questo è il punto fondamentale, perché altrimenti noi ci arrendiamo all'idea che ci siano delle forze che ci sovrastano e verso le quali non possiamo fare nulla. Certo. No. Krugman dice, è cominciata con Reagan e c'ha nomi e cognomi questa politica. E questa politica si è affermata seguendo degli itinerari che sono prettamente politici.
Allora posso...
È la politica che decide ancora una volta, una politica che preferisce far intendere che sia l'economia che va avanti da sola. E io ritengo su questo ci sia da meditare.
No, io vorrei proprio intervenire su...
Prima di...
Sì, sì, no, fai tu.
Dopo magari...
No, no, allora, fai tu.
Volevo solo fare una postilla a quello che ha detto Gianni, sono d'accordo con quello che dici, cioè se mi confronti il paesaggio col monumento, sono d'accordo. Ma io ti faccio una contrapposizione tra il luogo e lo spazio.
Sì.
Che è un po' più complicato, perché... Mettiamo che è un po' come l'individuo e le masse, per tornare, se vogliamo fare dei confronti per stare in tema. Il luogo è l'individuo, fatto di tanti individui che si identificano, che si relazionano, dotati di parola, dotati di un linguaggio comune e così via. No? Lo spazio è qualcosa di indifferenziato. Allora, la vera contrapposizione, il vero problema che si pone è che i luoghi vengano annullati dai flussi, eccetera, che poi appunto sono che cosa? Il prodotto della globalizzazione. È qui che bisogna dire, bisogna fare argine con una diversa concezione del rapporto uomo-natura, che appunto non è un rapporto che la natura dice all'uomo come deve fare e basta, no? È un rapporto reciproco, eccetera. Ma è il luogo semplicemente dà le indicazioni sui limiti, sulle possibilità e i limiti. Cioè ti dà un binario che l'idea invece dello sviluppo illimitato ha fatto saltare completamente. Quindi diciamo che stiamo cercando di recuperare, se vogliamo, quei limiti, quel binario limite possibilità, cioè in sostanza di camminare sul crinale. Stiamo? stiamo cercando di riportare, ecco, il pensiero al crinale limiti e possibilità, che è stato appunto completamente ignorato, quindi siamo scivolati o da una parte o dall'altra, dai limiti, dall'illimitato, dallo sviluppo illimitato, all'altra, aiuto, decrescita, fermiamo il mondo, eccetera. No? Quindi, sì. Ecco, in questo senso dobbiamo costruirci anche degli strumenti concettuali per affrontare anche come linguaggio questa sfida, per
certo,
non cadere.
Prima io avrei fatto un esempio, lui dice questa casa qui e quella casa lì. Allora io dico quella è nel luogo, questa è nello spazio. Cioè questa è stata immaginata e poteva essere qui come in qualsiasi altro punto, mentre quella è una casa nel luogo. Quindi allora il problema di giudicare quello che è giusto o quello che è ingiusto è un problema che deve tener conto del non soltanto della cosa in sé, ma anche del contesto e del, oggi viene chiamato, co-testo, cioè di quello che risuona insieme. Allora, la paura della globalizzazione sembra essere, come dire, un atto retro, quasi rivolto al passato, no? Come se fosse conservazione nel senso proprio... E invece no, è la possibilità di giudicare nel bene e nel male qualche cosa rispetto a un contesto e a un cotesto che deve in qualche modo risuonare. Ma perché deve risuonare? Perché altrimenti perdiamo qualsiasi connotazione di tipo etico nel senso forte, cioè nel senso dei costumi proprio, del star dentro bene ai propri vestiti, perché altrimenti non riesci più a dare un giudizio, non riesci più a dare un giudizio. Quel tipo di politica va in questa direzione, cioè quella di decontestualizzare qualsiasi cosa e del mostrarti come tutto sommato se va così è perché doveva andare così.
Ma perché dici a me questo?
No, rispetto a quell'idea
critica.
Della
no, perché
quell'idea che debba
di
vincere
cosa.
Per forza di cose una visione delle cose che ci porta a dover affermare che oramai l'economia ha preso il sopravvento sulla politica, la politica non può che essere subordinata.
Ma questa è una descrizione che è critica da parte mia, che grida anzi vendetta.
Però in qualche modo anche un'accettazione, una rassegnazione rispetto
ma
a
ma io personalmente, perché ormai cosa vuoi, io comunque spero, no, che le cose cambino, però saranno solo i grandi bisogni materiali che cambiano, che faranno sollevare secondo me. No, ma quello non è che...
E non la possibilità di dire è giusto o è sbagliato.
Nel momento in cui è giusto e sbagliato...
Che era il discorso della parola di Aristotele.
Certo,
no?
Il discorso della parola di Aristotele è giusto e sbagliato, bisogna vedere in base a che, con quale criterio. Con quale criterio?
E qui sì, no, proprio è giusto e sbagliato. A un certo punto è giusto e sbagliato.
Allora, è giusto o sbagliato, cioè e qual è il riferimento? Questo se non è il criterio, qual è il riferimento?
Sì, ma io dico, è sbagliato, è giusto. Non è che questo sia un errore così clamoroso, lo possiamo accogliere, lo possiamo accettare, non è questo il problema. Però quello è più giusto.
Beh,
e questo
allora,
è più sbagliato.
Cioè,
ecco, questo voglio
dire.
Possiamo anche
pensare anche cose...
adeguato o inadeguato. Più che giusto o sbagliato, perché adeguato e inadeguato sono termini relativi. Giusto o sbagliato sono termini assoluti. E come fai?
Io allora, userei termini armonia.
Armonia.
Però quando Zanzotto, quando siamo andati con Zanzotto sul prato davanti al monastero, dicendo guarda che se fai un parcheggio qui, hai voglia di conservare quello. Quello non lo conservi come monumento, se non salvi anche questo prato, che non ha alcun significato, alcun valore in sé, è solo un prato, mentre l'assessore diceva, caspita, io lo valorizzo questo prato, ci faccio dei bei soldoni su questo prato. Bene, allora, invece, andare lì e dirgli, no, è sbagliato questo, è sbagliato perché non capisci che quel monastero ha senso soltanto se c'è questo prato davanti.
Il prato in sé non vuol dire nulla, ma il prato più il monastero è quello che è giusto. E cioè, io non so se ci siano altre parole. Una volta noi dicevamo, è giusto così, è giusto quello che dice Zanzotto.
C'è
almeno
un sentimento naturale, ma... c'è un sentimento naturale che ognuno, questo direbbe Hume, no? Che abbiamo un sentimento naturale, no? Che ci fa...
ex modus in rebus.
C'è, per esempio, non so, basta dare un po' di dati, un po' di numeri, se il 10% della popolazione, non so se sto dicendo cretinate, sto sparando a zero, ma mi pare, possiede il 50-60% della ricchezza mondiale e c'è l'80% che possiede il 10%, cioè questi sono tutti i numeri che insomma colpiscono. Ecco,
sono delle cifre spaventose.
Sono delle cifre spaventose. Se appunto un dirigente prende 400 volte più dell'operaio come Marchionne, mentre una volta sembrava, suscitava scandalo il 50 volte in più, che Valletta invece prendeva 20 volte in più rispetto al suo operaio, tutte queste cose qua.
Ancora
no?
In Giappone oggi siamo nell'ordine delle poche volte più.
Ecco, tutte queste cose, appunto parlando di giustizia, no? C'è un sentimento, no?
Un pensamento anche degli economisti.
C'è la reputazione,
C'è la reputazione.
Questa è la reputazione, avere tanto di differenza.
E c'è tutto un mondo di economisti che si pongono, dicono, guardate che non è così, per esempio Krugman è uno di quelli che dicono che le cose non stanno così come ci vengono. Però
queste riflessioni le fanno quelli che non hanno questo aspetto di reputazione, e l'altra parte è l'invidia che fa questa considerazione, non è in chi, cioè, il problema è chi detiene il potere non ha queste problematiche,
si accusa, è una forma di egoismo al tuo, cioè, è Nietzsche quando dice l'affermazione dello spirito del gregge. Gregge si afferma non affrontando direttamente il Signore, ma facendo credere che i suoi valori siano migliori.
Di diritti si muore, eccetera. Ha detto Marchionne. Cioè, se si continua a avere di diritti si muore. Ha scritto sul
è che perché ci sono cambiate delle cose molto concrete, e cioè Marchionne pensa agli azionisti, mentre una volta si pensava alla fabbrica come comunità di persone che fanno determinati prodotti,
quindi anche
cosa,
culturale, perché produceva cultura che ha venduto all'America, cioè ha portato in America,
no, ma che creava anche socialità, cioè il problema oggi della Ilva è che non crea più socialità, era il discorso della Vallone rispetto a Piombino, no, alle acciaierie di Piombino, cioè l'acciaieria di Piombino per decenni ha creato socialità, creava inquinamento, ma creava socialità, nel senso che la gente viveva intorno alla fabbrica, ma viveva anche sui valori della fabbrica, e era solidale, e in qualche modo la sua vita aveva un significato, un senso.
C'era solidarietà tra il fuori e il dentro.
Certo. Adesso invece il fuori è completamente disgregato, la fabbrica diventa soltanto elemento di inquinamento, qualche cosa di estraneo alla comunità,
e questo è l'effetto della globalizzazione, perché la classe operaia si è dispersa nel mondo. La fabbrica è stata delocalizzata, la classe operaia è stata divisa e quindi si è perduto tutto. No? Il senso di comunità, il senso di appartenenza.
Ma ecco, ma la questione è questo privilegiare l'aspetto economico, magari invece su quello morale, e forse la Vallone intendeva questo. Cioè, si è disgregata l'economia o la morale di quei luoghi?
Tutte e due le robe.
Sono andate insieme.
Ecco, ma tu continui a insistere sulla preminenza dell'aspetto, tra virgolette, materiale, e cioè economico, su quello etico. E questo appunto è su questo che si discute. Ecco, su questo io discuterei.
E dopo, di ciascun individuo ha coscienza della propria responsabilità? Allora, l'operatrice che ha sbagliato l'infusione ha detto: io devo cambiare posto perché da fuori mi gridano assassini. Allora, se è colpa sua, ma è anche l'azienda che non gli ha dato la culla di quelle più moderne, che non occorre staccare tutto per pesare il bambino, cioè voglio dire, è anche l'organizzazione, tutte quelle cose lì, allora sarebbe responsabile e prendono i dirigenti. hanno preso lei, nel senso, no, perché singolarmente responsabile, ma tutti gli altri che hanno prodotto, 12.000 persone che producono morte, sono responsabili? E quindi c'è, la responsabilità è solo di un singolo che con l'assassino che ha sbagliato. E poi distinguerei fra l'errore che uno fa nel compiere una cosa e invece quando uno va a lavorare per produrre è consapevole di quello che fa. Non è un errore, quello è un atto deliberato.
Sì, su questa cosa io volevo cominciare proprio a partire da questo problema che abbiamo affrontato alcuni mesi fa con un ex primario che è andato in pensione e che ha fondato un'associazione, non mi ricordo come si chiama esattamente, né lui né l'associazione, ma che si occupa della divulgazione dei problemi inerenti all'errore medico, che è destinato, secondo le statistiche, secondo gli studi, a diventare il primo, prima ragione di morte, diciamo, ancora di più degli incidenti stradali.
No, però perché diminuiscono le altre.
Diminuiscono, sì, sì, no, no, è vero, sì, sì, perché no, infatti lo stesso diceva, sulla strada ci sono ormai dei dispositivi che riducono, no, la possibilità di incidenti, questo diventa, se invece rimane. Allora la risposta che si dava insieme, perché abbiamo fatto un dialogo con la scuola di Calegheri appunto alcuni mesi fa, eravamo concordi nel dire che gli uomini sono fallibili, possono sbagliare. No, ogni volta che io mi affido a un medico so che quello può sbagliare. Beh, è un uomo, non è Dio, insomma. Ecco. Però quello che dove si deve lavorare è nel rendere più fluente il rapporto tra medico o tutta l'equipe e paziente, nel senso di corresponsabilizzarlo, di renderlo consapevole, perché spesso si ricorre a queste forme di separatezza, a questa separatezza dovuta all'enfasi della professionalità, come dire, per cui tu sei il paziente, io sono il medico, capito? Quindi c'è proprio questa quasi divinizzazione, no? Che può essere comoda per il medico, perché in questo modo si sottrae a qualunque confronto col paziente, ma è anche pericoloso perché nel caso poi faccia errori si espone a una reazione di delusione molto. Ecco, credo che la corresponsabilizzazione, la diffusione della cultura della salute e quindi anche della terapia sia un elemento fondamentale per far progredire l'efficacia della cura stessa e del rapporto tra apparato sanitario e pazienti. Quindi secondo me non c'è altro. Rendere trasparenti tutti i passaggi, spiegare al paziente quelli che sono i passaggi, naturalmente questo vuol dire sottomettersi di più ai controlli da parte del paziente, perché in questo modo il paziente può controllare, mentre dietro un potere ieratico e misterioso si può celare qualsiasi cosa, no? Ecco, infatti.
Il problema sono i punti critici. Uno è l'aziendalizzazione della sanità. La sanità deve rinumerare, deve avere un ritorno. Poi c'è la competizione.
Sì, sì.
Poi comunque, c'è più cose.
Sì, certo. Ma adesso noi non è che facciamo
non
un
solo,
discorso.
Ma poi anche la responsabilità non è solo i professionisti in atto, ma è dell'organizzazione.
Dell'organizzazione alle spalle, certo.
Se non ti danno le necessarie risorse e sei costretto a lavorare in posizione critica,
certo,
non garantisce.
Ma è chiaro, come se mi mettono a lavorare sospeso a mezz'aria, però, senza un dispositivo di sicurezza, è facile che cada.
Però rispetto alla fabbrica, che per produrre un prodotto deve essere rispettato di tante persone, tante cose, tante macchine. Nella sanità si parte in 5, in 10, ne togli uno, non cambia niente, togli di uno. Cioè, voglio dire, non c'è un limite a quello che può. Cioè, nessuno va a vedere se è giusto che ci sia un solo infermiere o 10 infermieri. Meglio uno che spende di più, meno spendiamo, meglio.
Sì.
O mettiamo personale meno qualificato, come nelle case di riposo. Chiaro? Cioè, che sono solo persone non infermieri spesso e vanno infermieri solo per certe cose. Quindi anche l'osservazione del persone, quindi l'errore si deve prevedere, prevedere e prevenire.
Certo, certo, sì, sì, ma siamo d'accordo.
E quindi sono
ma,
tutti i punti
ma
critici.
Ma tutto questo rimanda a quel discorso di coinvolgimento e di possibilità di controllo da parte del paziente, che stimola anche poi processi virtuosi all'interno dell'apparato, che si sente osservato, che si sente, no, non è protetto da questo mistero della professione.
Poi c'è la DRG, ossia tu hai un rimborso dalla regione, più operi. E quindi ci sono quelle situazioni come la clinica.
Comunque, adesso stiamo entrando,
hai capito? No, voglio dire, hai capito? Allora c'è anche un discorso
un po' troppo nei particolari.
Vabbè, ma il profitto no, è sempre il profitto che
no, no, comunque adesso era solo per dare una risposta a quel problema lì, perché ne avevamo parlato qualche mese fa, appunto, ed era stato anche molto interessante questo dibattito. No, invece, per tornare alle questioni che sono state poste più di carattere generale, io vorrei dire che è avvenuta nella destra, diciamo così, una mutazione nell'ambito, nel giro di, non so, non saprei dire in quanto tempo, però in alcuni decenni, per cui la destra da conservatrice, almeno una certa destra più attiva, più dinamica, è diventata rivoluzionaria. C'è una destra rivoluzionaria che non si riferisce più ai valori tradizionali dell'aristocrazia, no? Come il fascismo in qualche modo ripropone valori aristocratici, no? E quindi propone una specie di rivoluzione come ritorno all'indietro, alle tradizioni, alla gerarchia, ai valori militari, eccetera. Ma si appoggia alla natura, e quindi vede tutto ciò che è umano, tipo lo Stato, come una specie di cappa di piombo che pesa su una natura che è di per sé stessa intonsa e di per sé stessa innocente, quindi basta togliere tutto questo peso per liberare le energie vitali, le energie. Pensiamo ai Tea Party negli Stati Uniti, per esempio. È curioso rilevare che la natura è stata per secoli invece l'alleata delle forze del progresso durante l'illuminismo, no? Si ricorreva al supporto della natura per garantire, perché ci si riferiva al giusnaturalismo, alle concezioni giusnaturalistiche della natura, e quindi la natura veniva portata in campo per sostenere il diritto di rivoluzione, di cambiare il regime esistente. Invece adesso è il contrario. E non solo la natura diventa il presupposto ideologico della destra, ma anche le procedure di intervento politico della destra, come è stato anche detto, io sono d'accordo, sono di naturalizzazione di tutti i processi. Cioè come se tutto ciò che accade fosse naturale e quindi sottratto alla nostra possibilità di decisione. No? Tutto è naturale, tutto è. Bisogna subire, bisogna. E anche nei confronti del luogo, e qui io vorrei che proprio credo che questo concetto di luogo dovremmo ulteriormente poi successivamente a svilupparlo, approfondirlo, perché lo trovo centrale, in quanto è proprio anche nei confronti del luogo che la destra opera nel senso di una una decontestualizzazione che trasforma il luogo in spazio neutro. E per cui ciascun soggetto che passa dal luogo allo spazio, che dal luogo viene a trovarsi invece in uno spazio, risulta completamente atomizzato, senza rapporti, completamente disorientato, senza identità, disorientato e quindi formalmente libero. No, formalmente libero. Io dico, in una prigione che non ha bisogno di sbarre perché tu non sai dove andare. È la prigione perfetta, perché dici vai pure dove vuoi, tanto sempre dentro sei. Ecco. Questo è. Allora, su questo dovremmo approfondire, perché il concetto di luogo appunto è fondamentale, e anche perché io credo che la contraddizione, quella che veniva rilevata come contraddizione di classe, no?
anche nella concezione marxista tradizionale, che sembra essere sparita, scomparsa.
Manco per sogno.
In realtà è oggi, a mio avviso, quella che si manifesta, come dicevo prima, tra luogo, tra località e globalità. Per cui cambiano anche le modalità, diciamo, di presa di coscienza, di organizzazione, di partecipazione politica. Cioè il luogo tende a riconoscersi come, anche al di sopra dei contrasti di classe, che pure ci sono e che rimangono in qualche modo vivi e dinamici, ma la contraddizione principale è quella tra il luogo e la globalizzazione, e la globalità. E quindi tutto questo, da tutto questo poi segue, discende una concezione anche della politica. Sì, io volevo poi dire, ah sì, a proposito del potere, che dicevo, che tu hai ripreso quel discorso che ho fatto sul potere carismatico, no, il populismo, e il potere che tu dicevi tecnocratico. A me va bene anche il concetto, sì, questa idea, questa definizione del potere come tecnocratico, però vorrei che venisse illuminato il fatto che, a differenza del potere carismatico, che è un potere centrale, che si esibisce, che si mostra, no? Che è proprio al centro dell'attenzione e che si presta all'identificazione, il potere tecnocratico è un potere di margine, che agisce indirettamente.
Oh no, si mostra come di margine.
Sì, no, sì.
Però...
Sì, si mostra però come di margine, però attenzione, però non è un potere. Sì, attenzione, però aspetta, però non è un potere che nasce dalla malvagità di qualcuno, Nasce da problemi reali, nasce dai problemi di coordinazione, che ci sono, non sono inventati da Monti o da chi per lui. Sono reali, sono problemi reali ai quali non la democrazia non sa dare risposta e quindi la dà la tecnocrazia. Attenzione.
La democrazia dà in genere risposte semplici. E questi sono problemi complessi.
Questo
oppure perché
non esistono risposte semplici.
Si presenta come tecnocrazia un governo, l'insieme di governi di destra d'Europa che si presentano come il governo, come il potere. E sono solo governi di centrodestra.
Sono governi di destra, salvo Hollande che adesso ha preso.
Ma adesso è Hollande, sì. L'Europa è nata da governi di centrodestra.
Però...
E si presentano in questa forma, nella forma di essere senza alternativa, di avere problemi che sono al di fuori, di avere,
perché
di avere cose solo problemi, che implicano competenze tecniche.
Aspetta, perché ha problemi? Perché ha problemi, tra virgolette, locali, e per locali intendo anche nazionali, si contrappongono esigenze sistemiche. No? Si dice, tu rappresenti un luogo e noi invece siamo espressione dell'interesse, della logica del sistema. La logica del sistema, tu devi adeguarti alla logica del sistema.
Sì.
O rivoluzioni il sistema o ti adegui a questa logica.
Sì,
è sempre il solito.
Ma io, d'accordo, solo che io, che ormai mi conoscete che sono così. Da quando ci conosciamo, voglio dire, tu parli per parole, per concetti, e io ti dico nome e cognome, Germania si presenta come problema sistemico e gli altri si presentano come problemi che non riescono a essere sistemici, insomma. Certo. È la Germania che controlla l'Europa e la Merkel, e lei la banca federale tedesca, e che hanno fatto l'euro immagine e somiglianza, che se qualcuno esce sono loro. Insomma, voglio dire, dietro le parole, i nostri concetti, secondo me si muovono, come dici tu, io sono fatta così e quindi parlo così, no? Si presentano sempre interessi molto concreti, molto precisi, con nome e cognome.
Sì, sì, d'accordo. Però, devo dire, ecco, non va... ogni problema che si presenta è sempre la manifestazione di una volontà politica e di interessi reali e di corposi interessi di parte.
però è sempre anche la manifestazione di un autentico problema. Cioè noi non, ecco, certo, noi non dobbiamo cadere, certo, nella semplificazione, certo, della demonizzazione, no?
No, certo, certo, sono d'accordissimo. Sì, sì.
Perché se la Germania ha un ruolo così rilevante è perché ha dato certe risposte, ha saputo dare, ha saputo impostare la sua società in modo diverso da noi. Noi certe sfide non le abbiamo colte nel momento giusto, non abbiamo fatto i passi che i tedeschi hanno fatto in passato, negli anni 90 ancora, no? Perché abbiamo una classe dirigente.
Sono riusciti anche ad assorbire senza danno quello che è stata l'unificazione, che non è mica stata una robetta,
sì, che abbiamo pagato anche noi,
una robetta da ridere,
abbiamo pagato anche noi, sì, comunque,
certo,
sì, sì, sì.
Però
vediamo che la Germania ci sta ritenendo,
sì. Stefano, volevi dire qualcosa?
Sì, due o tre appunti a partire dal divertente paralogismo di Concordia.
Chi?
Concordia attaccarsi alla corda,
che della corda invece del cor cordis.
Sì, sì.
Era divertente, no? Quindi si attacca alla corda mentre il
è
senso
come nel topolino, è sursum corda e con la medesima
para etimologia. No, vabbè, niente, il problema è quello di capire bene, secondo me, anche la differenza tra mezzi e fini, che è una questione che sta sullo sfondo di molti discorsi che abbiamo fatto oggi. Per esempio, che cosa è l'altruismo? Che cosa sono tutti i meccanismi esemplificati in modo intelligente a partire da Novak, eccetera, no? Reciprocità diretta, reciprocità indiretta, cooperazione. Siamo sicuri che è questo il punto di partenza o queste sono le forme eleganti per tenere saldo il vero fine che è l'egoismo? E sì, non è facile. L'analisi di Novak è certamente entusiasmante perché apre prospettive nuove, ma appunto io ricordo ancora il vecchio Epicuro che diceva proprio di essere estremamente disponibili con gli altri, però tutto è l'esterno, in realtà chi ci interessa è me e basta. Ma questa era una questione che mi pareva valesse la pena perché sottolineare, perché altrimenti anche il gioco tra approccio alla Darwin oppure approccio così più innovativo e leggero sulle prospettive positive della politica può risultare non facilmente capibile se non si tiene in mente quali sono gli strumenti, qual è il fine autentico che si vuole raggiungere. Una seconda osservazione è sul modo in cui un po' da sempre ci si organizza nei momenti in cui ci si mette a ragionare sul rapporto tra individuo e società e quindi quando si affronta il problema della politica. In realtà tendenzialmente si possono semplificare le cose immaginando due movimenti che sono un po' in contrapposizione ma che sono anche in una contrapposizione di tipo complementare. Questa espressione contrapposizione complementare l'aveva usata già Maria prima. Cioè da un lato c'è la reductio al proprio interno, quindi si tende progressivamente a perdere contatto con ciò che è esterno e a riproiettare nell'esterno quelli che sono i meccanismi di interesse personale. Dall'altro c'è invece il movimento opposto che è verso una visione universale e allora si trasferisce nel meccanismo di un determinismo dell'universo, quella che era la nostra difficoltà di relazione rispetto agli altri. Mi spiego. Nel primo caso non comincio a non interessarmi più della dimensione politica e privilegio della dimensione locale, del proprio ambiente, della dimensione di me stesso, del mio interesse personale. Nel secondo caso individuo un fattore provvidenziale esterno nel quale investo per ottenere lo stesso risultato, però, cioè per ottenere una strada e una garanzia tali che mi consentono di trovare una forma di relazione con gli altri la cui autorevolezza non mi è più data dalla riduzione immediata ai miei interessi personali, ma mi è data da una prospettiva superiore, ulteriore, possiamo chiamarla Dio, possiamo chiamarla perfezione dell'universo, possiamo chiamarla ambiente ecologicamente perfetto, possiamo chiamarla in tutti i modi possibili natura, giusnaturalismo, ecco, che in qualche maniera fa sì che io mi senta tranquillo solo quando mi riorganizzo rispetto a questa tendenza. Sto bene quando riesco immediatamente a fare quello che voglio, oppure sto bene quando mi inserisco in quella che è la tendenza d'insieme che l'universo mi sta proponendo. L'universo nel senso più virgolettato possibile. Ecco, questo volevo semplicemente dire, come i problemi della relazione sono effettivamente inquadrabili a livelli anche estremamente ampi, come volevo farvi intuire.
Benissimo. Dunque, che tempi abbiamo?
Dobbiamo andare alle 4:30, no?
10 minuti abbiamo.
10 minuti.
Ancora 10 minuti? Già... No, non abbiamo ancora definito, non abbiamo ancora regolato.
Allora...
Allora abbiamo 5 minuti.
5 minuti. Chi vuole dire qualcosa?
Lo dica subito.
Lo dica subito, faccia per sempre. Comunque io volevo dire che questi di oggi sono... questo è un seminario, l'approccio, è un primo approccio, sono state seminate delle tracce, dei ragionamenti che aprono delle prospettive. Noi contiamo di continuare ad svilupparli, approfondirli durante tutto l'anno, fino alla primavera, e quindi avremo modo di... Però ci sono alcuni nuclei che sono già emersi, insomma, in modo abbastanza significativo. Secondo me, in particolare, questo concetto di luogo che va molto bene definito, perché è, a mio avviso, cruciale proprio.
C'è solo una croce.
E
è legato questo al concetto di individuo rispetto
certo, di luogo come certo.
Individualità, cos'è ruolo, responsabilità si diceva, cosa vuol dire rispetto?
Sì, sì.
Responsabilità rispetto al luogo, cosa vuol dire responsabilità? Questo è un altro
sulla responsabilità ci sono problemi da mettere in cantiere, anzitutto la questione è che la parola responsibility comincia nel 1700 a essere usata, prima non c'era. Per darvi un'idea, i greci usavano la parola aition, che è una responsabilità completamente diversa perché ha a che fare con la causa. I romani traducono responsabilità in colpa, pensa a te. Che problemi ci sono dietro.
Va bene, e in tedesco si dice Verantwortlichkeit, che vuol dire esattamente responsabilità, cioè dover rispondere.
E la parola che diceva questa era appunto la parola che deve rispondere.
Non è idilliaca.
Sì, perché sembra che tutti
sono in basso, siamo noi che cerchiamo di chimici.
Non ci piace la natura.
Bisogna tener conto che attualmente quando si parla di responsabilità, nella stragrande maggioranza dei casi tutti pensano alla responsabilità penale,
Vabbè, visto i tempi.
Vabbè, no, ho capito, invece è un guaio questo.
Certo. Primo luogo i medici, c'è invece questo, più chirurgi.
Questo vizio tutto italiano di portare tutto nel penale.
Ti sei arrivato
a allora, negli Stati Uniti, e anche un altro.
Negli Stati Uniti,
no, ma non c'è niente di penalmente rilevante.
Negli Stati Uniti gli avvocati hanno un ruolo molto più accentuato che da noi gli avvocati. Tutto si risolve in tribunale.
Sì, beh, ma...
C'è anche
un sistema giudiziario diverso al nostro, lo raccomanderei come
non
come
esatto,
modello.
Quindi si può fare,
no? No, anche perché poi gli avvocati sono pagati come hanno dei redditi enormi.
Va pagato.
Lui.
L'amministrazione della giustizia è vista come un qualsiasi altro servizio. Quindi visto in termini quanto rende, cioè vale la pena?
Va bene,
vale la pena fare un processo? Allora, costa troppo e alla fin fine chi se ne frega.
Certo.